Giovanni Sollima, buongiorno, benvenuto a Rete 2.
Buongiorno, un piacere.
Il piacere è assolutamente nostro. Voglio chiederle subito se è già stato qui a Lugano o se è la prima volta.
È la prima volta con questa magnifica orchestra, ma sono stato diverse volte a Lugano.
Quindi un'occasione speciale perché lei sarà qui in residence, quindi si fermerà a Lugano qualche giorno per regalare al pubblico, che l'aspetta sempre con grande entusiasmo, due appuntamenti musicali con l'Orchestra della Svizzera Italiana, due bei programmi in cui lei sarà in veste di musicista, ovviamente immancabilmente col suo violoncello, ma anche in parte in veste di direttore, e gran parte del programma è investito dalla sua musica, così non poteva non essere. Lei è un violoncellista effervescente, grande versatilità, credo che sia questo l'aspetto davvero principale, perché unisce le sue composizioni anche a un amore per la musica antica, per il repertorio classico, che fonde però sempre con grande elasticità, anche in parte con l'improvvisazione. Aprirà mercoledì con un programma che si apre con due sue composizioni, Hell numero 1 e Folk Tales. Allora vorrei che ci introducesse brevemente queste due musiche, in cui forse davvero il confine tra musica scritta e improvvisazione è forse un piuttosto labile, o no?
È vero, dunque si tratta di due lavori di diversi anni fa e distanziati tra loro. Hell primo, che è del 2000 più o meno, nasce come brano di apertura di un progetto sulla commedia di Dante che ho scritto in parte a New York quando stavo lì all'epoca, e attraverso le varie traduzioni che si sono avvicendate nel corso dei secoli. E quindi questo era il brano d'apertura, malgrado la sua, come dire, tra virgolette, dolcezza, il brano, anche se è screziato da qualcosa, in realtà apre ad altri brani in una versione che avevo realizzato per il mio ensemble elettroacustico più delle voci. Ma come altri movimenti di questo lavoro, in realtà vive di vita propria, quindi è un brano che può aprire anche ad altri brani. L'ho usato spesso per aprire anche ai concerti di Haydn o di Schumann, dipende, a questa melodia che può prendere forma, può stare un po' ovunque. Invece Folk Tales è nato nel 2008, commissionatomi dalla Budapest Festival Orchestra e da Vivian Fischer, l'abbiamo fatto diverse volte in giro, l'ho scritto viaggiando. Ricordo all'epoca avevo un tour che mi faceva praticamente toccare diversi paesi del pianeta, Asia, sud-est asiatico. Per ogni brano in realtà annotavo qualcosa sui Moleskin, prendevo tracce che affastellate una sull'altra in realtà hanno generato questo brano in cui si ha l'idea del viaggio. Del viaggio ovviamente non di tipo contemplativo, anche legato al filtro che rappresenta l'essere umano nel suo bene e soprattutto forse nel suo male, non lo so. Però quando uno viaggia si porta dietro degli effetti personali, delle cose a cui tiene di più, e quella volta è un libro di fiabe di Calvino, e c'entra a pieno titolo in alcuni movimenti, ma anche nei miei pensieri un libricino di Leonardo da Vinci, che è un bestiario, che è un libro molto 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 carino, molto divertente, e poi una figura che è quella di Vivaldi, che è anche un'altra figura diventata iconica, quasi ormai entrata nell'immaginario anche popolare, come dire collettivo, è quasi una rock star. Mi ha sempre colpito molto il suo procedere compositivo, andando per nuclei veramente di forte importanza, impatto emotivo e ritmico, quindi, e poi questa conoscenza degli strumenti, questo trattarli in un certo modo, insomma. Quindi io viaggiai, feci questo tour e nei momenti, nei spazi, pochi per la verità, però c'erano, scrivevo questo pezzo. E quindi è nato in qualche modo per genesi spontanea, e in 8 movimenti, alcuni a specchio, e l'orchestra ha anche uno spazio non da poco, e c'è un dialogo serratissimo, e si va, diciamo, anche alle estreme conseguenze quando tocchi i Balcani e lì sul ritmo e devi un po' entrarci, e devo dire l'orchestra è magnifica e sta reagendo in un modo veramente strepitoso.
Eh sì, anche perché per una compagine così numerosa come può essere un'orchestra, alcuni repertori possono essere complicati, effettivamente.
Sì, dipende dal tipo di approccio. Se liberi la mente un attimino e provi a immaginare in un dato contesto, allora diventa molto semplice. Insomma, un modo è relazionarsi con la musica di Pierre Boulez, magnifico, o Stravinsky, o Bach, o Vivaldi, o non so, i Genesis, o i Pink Floyd, o Xenakis, per dire. Sono mondi diversi, tutti bellissimi, però dobbiamo avere l'elasticità e la voglia. Io sono mosso da una curiosità che è patologica, per cui va bene.
Noi lo sappiamo e siamo molto contenti di questo, perché ci regala delle musiche straordinarie, spesso e volentieri inaspettate, della cosa che ci fa più piacere, perché dobbiamo sempre scoprire qualcosa. In qualche modo anche in questo repertorio c'entra il suo amore per la musica popolare.
L'amore per la musica popolare è come per la musica antica. Sono interconnessi questi due aspetti della musica, è fortissimo da sempre, da quando ero bambino, per cui sono sempre cresciuto coltivando anche la musica antica, suonando anche un po' la viola da gamba, suonando le corde in budello, insomma scoprendo anche molto del repertorio, perché devo dire che cercando quella negli anni, insomma, sono riuscito a tirar fuori dall'oblio diversi autori, figure e musiche di grande valore, e quindi questa è una passione fortissima. Il legame con la musica popolare è forte, l'ho ereditato un po' da siciliano, in realtà poi io abito anche a Fiesole, mi sono anche avvicinato perché per anni ho vissuto a Berlino, a New York, a Amsterdam e Milano, e faccio la spola tra Fiesole e Palermo, anzi Mondello, abito sulla spiaggia, ho un cane che dovrebbe stare più dalle vostre parti, un San Bernardo di 97 kg, sarebbe un cane da neve ma è un nuotatore formidabile ed è dolcissimo, però l'elemento popolare l'ho sempre paragonato a un diagramma che copre un diagramma sonoro espressivo che copre un dialetto o una lingua o comunque un parlato, e devo dire ho avuto delle sorprese incredibili girando un po' tutti i Balcani, girando l'Australia dal sud al Northern Territory, girando da Armenia a tutti gli altri paesi, ho detto cavolo, questo canto, questo modo di cantare è simile e abbraccia migliaia di chilometri in barba ai conflitti che ci sono oggi. E questa cosa, una cosa che coltivo da sempre, a Fiesole ho una collezione tra testi antichi, testi, campionamenti miei, appunti miei, di oltre gli 80.000 canti popolari, però raccolti nel tempo. Avevo cominciato da ragazzino in Irlanda e in Scozia e non ho mai smesso. L'ho ereditato un po' dai miei parenti, da papà, da altri, e c'era un po' questo modo di tendere l'orecchio verso qualsiasi fonte sonora. E questo vale un po' per tutto, però mi affascina molto perché in realtà ti dice tanto su diversi aspetti culturali e via di seguito. E abbiamo bisogno di questo mondo che si muove con i propri canti, abbiamo veramente bisogno.
Giovanni Soli, ma abbiamo parlato del suo amore, della sua passione per la musica antica e il secondo dei concerti, quello di sabato, sarà in parte dedicato alla musica del Settecento, con anche una sua pagina che si rifà quella scrittura settecentesca, anche lì sempre in bilico tra antico e moderno, con una grande originalità. E un lavoro che appunto faceva parte di un disco dedicato ai concerti napoletani del Settecento. Ecco, con quale approccio si avvicina alla musica antica dunque? Fa riferimento a delle prassi storiche o preferisce in qualche modo avere una visione più legata al presente, dove possa esserci anche uno spunto più contemporaneo, per così dire?
Mi interessa molto anche la forma della atemporalità o comunque dei cerchi concentrici che ti fanno ritrovare in un punto X del tempo e dello spazio, e quindi puoi anche destoricizzare o decontestualizzare qualcosa. Io in realtà non amo molto l'idea del falso storico, quindi non farei mai una ricostruzione di un brano, se non una ristrutturazione, in qualche modo utilizzando materiali moderni. Quindi mi affascina questa cosa. La musica antica, sì, nel programma ci sarà presente per esempio la figura di Giovanni Battista Costanzi, detto il giovanino del violoncello, romano, figura che in qualche modo ho tirato fuori io dall'oblio, inspiegabile oblio, perché comunque era un musicista molto noto all'epoca, del Settecento, uno dei primi grandi manager del tempo, tra l'altro anche insegnante per un paio di anni Luigi Boccherini a Roma, e ha lasciato insomma una produzione molto interessante per il violoncello e anche per la musica sacra e il teatro musicale. Il mio brano, lei si riferisce a Fecit Neapolis 17000, in realtà che è un gioco su una etichetta di strumento di liuteria napoletana, Gennaro Gagliano, che faceva strumenti strepitosi, non li etichettava per venderli come Stradivari, fantastico, e sono strumenti magnifici. E quindi ho preso questa cosa per creare a modo mio una sorta di gioco quasi fake. In realtà prendo degli stilemi e li lancio in un'altra dimensione, e quindi poi il pezzo diventa anche poliritmico, lo spingo molto più a sud di Napoli, ma del resto a Napoli si andava a studiare. Io ho un antenato che è stato allievo di Martucci, che è deceduto nel 1909, e di Longo, dei miei antenati musicisti, quindi si andava lì, anche Vincenzo Bellini e tutte Per cui questa idea di Napoli come centro, almeno fino a quando c'era Ferdinando IV di Borbone, si polverizza tutto e rimane tutto conservato, ma ben tenuto. Ricordo che nel disco con Tony Flori abbiamo registrato anche due concerti in prima registrazione mondiale ed erano veramente strepitosi, variante degli organismi viventi. Quindi scrissi questo pezzo su richiesta di Tony, cioè scrivi un pezzo in cui c'è Napoli, e avevo diverse immagini dentro di me e le ho messe tutte insieme. Il mio modo di lavorare è sempre apparentemente disordinato, è una specie di giungla, e poi comincio a lavorare soltanto per sintesi sottrattiva, perché tolgo fino a quando rimane la cellula che mi interessa. E quindi questo pezzo gioca in modo anche ironico, però dentro c'è una siciliana. In qualche modo sono due parti ritmiche che incorniciano questo movimento lento che è una siciliana, in cui c'è, cioè, tutto il range umorale che può essere rappresentato da una scrittura violoncellistica che sta al pari con l'opera e col canto.
Io credo che, parlando anche di musica antica, forse abbiamo dato e stiamo dando, grazie a lei, una definizione anche di musica attuale e contemporanea.
Assolutamente. Col Pomodoro abbiamo ben due programmi, se ne portando in giro da due o tre anni, ma anche col Giardino Armonico sono spesso con un paio di programmi con brani miei, ma suono anche concerti del Settecento. E per esempio quando suono in Olanda Vivaldi, i concerti del violoncello, beh, lì sembra di fare un concerto rock. Cioè, veramente senti questi giovani di varia estrazione, veramente è un segnale che passa forte e chiaro. E quindi questa è interessante, la musica antica, soprattutto adesso, c'è molto più accesso a certe biblioteche, a informazioni, per cui è un campo in cui veramente puoi dare, esplorare ancora tantissimo. In parte sviluppi anche le capacità improvvisative, che sono molto importanti, lavoro molto con gli allievi su questo aspetto anche, ma anche fino a toccare le cadenze per i concerti di Haydn, per esempio, e tutto il resto, e devo dire che diventa una sorta di mappatura extra, anche utilissima per muoversi, insomma, anche negli aspetti tecnici del violoncello, degli strumenti, non solo tecnici, anche espressivi. Quindi penso sia molto interessante. Nel programma comunque ci sono anche due brani, c'è un brano di Frank Zappa, musicista che adoro, Wild Love, al quale ho dedicato un disco che uscirà freno molto col Pomodoro, e poi c'è anche un brano di mio padre per violoncello e fiati su Rossini, un divertissement per violoncello e fiati, ed è lì c'è tutta l'ironia di papà che faceva un sacco di scherzi musicali, e anche un decimo del suo talento per questo aspetto, questa anche comicità, e quindi è un viaggio, però in realtà anche lui è rivolto al passato, guarda una figura del passato che è Rossini e la rilancia e la rielabora, ci inventa sopra in qualche modo.
Quindi questa è una bella eredità, direi. In qualche modo, attraverso le sue interpretazioni, le sue composizioni e le sue improvvisazioni, lo sguardo è forse al futuro della musica attuale, che sempre di più credo sia rivolto alla modalità con cui facciamo musica e non tanto al contenuto, cioè questa modalità di rompere degli schemi e di unire tante fonti. Vedo che molti compositori attuali si muovono in questa direzione. La pensa così anche lei?
Ma io non affronto neanche più l'argomento, perché è un argomento che affrontavo negli anni 90 e l'ho risolto a suo tempo. Mi davano addosso anche alcuni, e invece no. Ho sempre creduto nella non esistenza di queste barriere, se non per ragioni di opportunità o comunque perché era comodo etichettare e avere dei generi. Io non avevo un genere e quindi non riuscivano mai a collocarmi, e quindi ho detto bene, ce l'abbiamo fatta. In realtà sì, io penso che, lo dico anche ai miei allievi, è una cosa che dico a me stesso, la dieta mista è sempre varia, voglio dire, è sempre l'ideale. Non so neanche rispondere alla domanda, sa? Per me è veramente difficile, sì.
Forse perché la traccia già senza parole, esatto, ma con, sì, la sua musica, e questo è molto interessante. Giovanni Sollima concluderà poi il programma anche in veste di direttore, perché ci sarà una sinfonia di Beethoven. Come mai questa scelta e come si sente in questa veste di direttore?
Ma è una cosa che ho fatto spesso. Diciamo, la figura del direttore nell'accezione forse più arcaica. Una volta esisteva il concertmeister, o il direttore era dal clavicembalo o dal violino. Io sto facendo un lavoro da alcuni anni sulle sinfonie di Beethoven, attraverso i manoscritti e le primissime edizioni, e c'è un segno, un solco fortissimo che traspare fin dalla prima sinfonia, proprio a nervi scoperti, con un tono muscolare incredibile, ma anche con una ironia anche graffiante, e una reattività che veniva considerata forse intemperanza, ma che ben venga. E quindi una figura umanissima, quella di Beethoven. Quindi la prima sinfonia, lo dicevo, lo raccontavo al pubblico durante il lunch, è in do maggiore ed è come aprire la mattina la finestra sul lago di Lugano, come ho fatto io di mattina, che è una meraviglia. E poi in realtà è un racconto, lui sviluppa la forma, l'amplia, è libero, è, però è ben cosciente di questa forma, ben consolidata, e quindi sa anche dove sovvertire. E quindi c'era necessità di fare un brano in cui venisse anche esaltata la bravura di questa orchestra, che è magnifica, e devo dire non solo musicalmente, sono bellissime persone. E quindi è un'esperienza bellissima per me, sono felicissimo. L'orchestra ovviamente, con questa sinfonia, beh, dai soli, dai legni, a tutti gli archi, insomma, viene fuori in tutta la sua classe ed eleganza e bellezza di suono.
Giovanni Sollima, c'è un tratto distintivo, trovo, nella sua fare musica, nella sua composizione, che è quello di affezionarsi ad alcuni temi che lei sente come fondamentali. Pensiamo al tema della mafia, con alcune opere che lei ha dedicato a questo argomento, al tema dei migranti. Lei aderisce anche a questo progetto dell'Orchestra del Mare, che è promosso da questa associazione il cui presidente è Arnoldo Mosca Mondadori, e spesso nei suoi concerti suona questo strumento musicale che deriva dal legno dei barconi dei migranti e costruito in carcere. Che significato ha per lei questo appartenere a un'idea di questa natura?
Intanto questa dell'Orchestra del Mare è un'iniziativa potente, necessaria, e credo che sul piano sociale abbia un impatto fortissimo. Io, cosa dire, io sono nato in Sicilia, ho studiato lì fino a una certa età, poi ho continuato con le scuole, addirittura con il liceo fuori, perché andai a studiare in Germania, poi in Austria, e ho un ricordo di quella terra. Veramente potevi o soccombere, o reagire, o fuggire. Io ricordo di aver avuto le tre reazioni, ma soprattutto a reagire. E poi sono tornato in pari, in qualche modo, a relazionarti con qualcosa contro la quale devi lottare, e devi individuare anche come. Devi avere uno strumento in più, che può essere quello della cultura, della musica, del suono, lì non può prenderlo nessuno. Non rischia né retorica né può essere ammazzato il suono. Il suono non lo puoi ammazzare. È un astratto, un mafioso non può avere idea di cosa sia il suono. E l'unica cosa che potevo fare da ragazzino era andare allo Zen e insegnare il violoncello, tentare. Ed era un mio sogno così, cosa che ho fatto, non so con quale coraggio, però l'ho fatta. Quindi sviluppi questa parte di te, reattiva. E la parte reattiva non ho mai abbandonato, tant'è che nel 2012 o 13 ho creato i 100 Cellos al Teatro Valle Occupato di Roma. È stato bellissimo ed è un progetto, come amo sempre pensare, che si fonda sul concetto di irrealizzabilità, che sono le cose che amo di più. Però in realtà abbiamo perso, perché lo facciamo sempre. Fino adesso il 25 novembre abbiamo questo spettacolo a Lingotto a Torino con Baricco. In realtà questa è una delle tante manifestazioni, cioè la musica è anche un fatto sociale, è uno strumento potentissimo proprio perché può arrivare dritta, il messaggio può arrivare veramente senza ostacoli, può essere d'aiuto, ovviamente non può cambiare il mondo e nel nostro piccolo sì, è un po' un background che mi porto dal mio essere siciliano. Il mio essere siciliano ha anche incluso in un periodo della mia vita la fuga, il rimuovere certe cose o l'idealizzare una certa cultura. È interessante quando senti che quello che sta accadendo sul pentagramma, da che è bianco a che lo riempi, ti accorgi da dove sta arrivando e che tipo di reattività c'è. Questo è interessante.
E in qualche modo anche l'idea di raccontare una storia può essere importante.
Certo, ma infatti quando ho scritto Ellis Island ho scritto anche delle altre opere. Ellis Island ovviamente è un'opera, tema chiarissimo, sui flussi migratori, sull'immigrazione, ed è in due atti, poi si fece a suo tempo, poi non più, venne un po' bannata, però continuo a farla a frammenti, anche all'insaputa di... E in realtà sì, ha un primo atto che si svolge dalla metà dell'Ottocento fino agli anni venti del Novecento, e un secondo atto che inizia a Lampedusa nel 1990. 95 circa, ed è un parallelo, quindi uso diverse lingue, lingue fossili, lingue reali, lingue slang di ogni genere. Ho lasciato nel secondo atto uno spazio in partitura da riempire ogni volta. Quest'opera di 23 anni fa, ogni 5 anni ha un insert particolare.
Ahimè, perché le storie si moltiplicano, sì, fino al presente.
Io speravo di non dover mai riempire quello spazio, invece no, lo ripeto almeno 3 o 4 volte. Sì.
E questa è una triste storia. Giovanni Sollima, grazie di questa chiacchierata. Abbiamo parlato di un nuovo progetto su Frank Zappa. C'è qualcos'altro in cantiere?
Io sono la persona meno adatta in questo momento, l'emozione mi fa dimenticare tutto quello che ho. Sì, qualche altro progetto discografico, composizione di qualcosa, no, adesso ho molti concerti anche con repertorio, diciamo, standard, con i concerti di Dvorak, Haydn, Schumann e via di seguito, ma ho appena finito di comprare una colonna sonora per un film, non posso spoilerare, e poi questo disco che uscirà, quindi porteremo in gioco al pomodoro, tratta due figure parallele, una è Frank Zappa e l'altra è Francesco Zappa, che è un violoncista compositore milanese del Settecento.
Fantastico, quindi potremmo avere un'anteprima, verrò a trovarla.
Benissimo, è con piacere.
Grazie davvero di essere stato con noi, un piacere assolutamente chiacchierare con lei e sicuramente anche ascoltarla in questi appuntamenti musicali.
Grazie, a presto.